Solo due parole per ringraziarla, perché viene da molto lontano per parlare a noi oggi. Simona è sposata. Dicono di aspettare. Scusate. È sposata e ha 4 figli. Ha conseguito il dottorato in teologia dogmatica presso la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale di Firenze. È docente stabile di teologia sistematica dell'Istituto Teologico di Assisi, socia dell'ATI e del Coordinamento Teologhe Italiane. Ha scritto un libro per l'editrice Cittadella, Tutta colpa del Vangelo se i cristiani si scoprono femministi. Collabora con alcuni blog... Bibbia francescana, ma noi l'abbiamo invitata oggi per un altro motivo.
L'abbiamo conosciuta nel 2014 durante una sessione nazionale dell'END e ci colpì soprattutto il suo intervento, che parlava di evangelizzazione. Quando disse che la Chiesa esiste per evangelizzare, questo è da sempre, e che però le parole di Papa Francesco ci fanno pensare di ascoltare certi messaggi per la prima volta. E Simona imputava questa cosa alla diversità di stile di Papa Francesco. E oggi quindi le chiediamo di aiutarci a dar qualche chiave di lettura per la Laudato Si. La ringraziamo ancora e diamo la parola a Simona.
Grazie. Allora, anzitutto benvenuti a tutti. Siete tantissimi, è molto bello vedere una parrocchia piena così a riflettere su temi di questo genere, e quindi per me è molto edificante, molto anche mi fa vedere una bella chiesa viva, i vostri bambini bellissimi, ecco, che sono usciti così in tanti, quindi intanto grazie dell'invito e quindi di condividere con voi questo tempo. Allora, passiamo insieme qualche minuto, spero di non essere troppo pesante, voi casomai usate la misericordia, questo è l'anno in cui questa parola va molto, e quindi utilizzatela in questa occasione. Cercando di entrare dentro questa enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune, così la sottotitolata è la Laudato Si. Sapete tutti, il titolo prende spunto dal cantico di Frate Sole scritto da Frate Francesco in una notte terribile in cui la malattia e la situazione di miseria in cui viveva lo portano, invece che appunto a compatirsi e a lamentarsi, lo portano invece a lodare dentro questa fatica il Signore per tutte le creature che ha fatto. Bene, detto questo, che taglio daremo all'enciclica? Un'enciclica molto lunga, quindi noi diamo degli spunti, non farò un discorso tecnico di ecologia perché non ne sono competente, anche perché forse su questo abbiamo già magari possibilità di attingere diversamente. Proviamo invece a leggere quello che è l'intuizione spirituale che Papa Francesco ci consegna in questo documento. Perché la prima domanda da porsi è: perché un Papa si deve occupare di una materia come questa? Perché occuparsi di cura, diciamo, dell'ecologia o ambientale in senso più ampio? È un tema tecnico, è un tema civile, sociale, che fra l'altro vede la Chiesa molte volte indietro. Non è che siamo famosi per essere ecologisti o per essere quelli che hanno lanciato il dibattito ambientale, no? Nasce normalmente in altri ambienti. Quindi Papa Francesco invece se ne fa carico e entra dentro in modo molto competente, chiaramente con l'aiuto di esperti, ma anche in modo totalizzante, cioè cerca di darci una lettura spirituale della crisi ecologica, ma non solo, che il mondo vive, per darci una sorta di antidoto, di vaccino, ecco, a questa crisi che sembra incombere su tutto. Allora, dà le motivazioni della crisi ecologica, sociale, politica, economica che il mondo vive, dalle radici spirituali, le cause spirituali, per portarci poi a una soluzione che abbia anche qui una natura spirituale, cioè che sorga da quel luogo misterioso dove l'uomo e la donna incontrano Dio e da cui nasce una novità per tutti. Bene, allora comincerei dal fondo, perché nel fondo, quasi in fondo all'enciclica, ai numeri fra il 199 e 201, fra l'altro questo Papa ha un modo di scrivere che non sembra un Papa, no? Perché normalmente quando si leggono i documenti della Chiesa sono sempre molto tecnici, paroloni, citazioni, sono testi complessi da leggere, invece questo Papa scrive in una maniera molto disinvolta, quindi sono testi anche di facile approccio, che praticamente tutti possono prendere in mano, non bisogna aver fatto chissà quali specializzazioni. Ecco, paragrafi molto brevi, spunti molto semplici, veramente con una lucidità e una profondità anche che non chiedono complicazione nel discorso. Bene, allora in fondo, dicevo, in questi numeri fra il 199 e il 201, Papa Francesco ci spiega perché una tradizione religiosa come quella cristiana si può impicciare, diciamo così, della questione ecologica. E ci fa scoprire in questa maniera una verità che troppo spesso le società secolarizzate come la nostra dimenticano, cioè che la vita è una realtà molto complessa e che per comprenderla, entrarci dentro, viverla bene e, quando possibile, risolverne i problemi, c'è bisogno di tutte le competenze e tutti gli approcci possibili. Noi tendiamo, dice lui in questi numeri, molte volte, no, ad affidarci ad un approccio scientifico-tecnologico che è fondamentale, funziona per tantissime cose, quindi va usato, ecco. Ma questo è un aspetto della realtà, è un aspetto della realtà, non tutta la realtà. Per poter affrontare tutto quello che la vita, il mondo, la realtà ci pone davanti, occorrono tutti gli approcci possibili, scientifico, tecnologico, come quello artistico, letterario ed anche religioso. Perché i significati che la fede cristiana mette dentro la lettura della realtà sono dei significati che permettono di leggerla in modo più ampio. Questo anche senza necessariamente diventare credenti. Cioè, dice qui il Papa, il Vangelo e la tradizione cristiana offrono una lettura del mondo efficace e che può essere di servizio anche per quelli che eventualmente non la riconoscessero come propria o non la volessero accogliere. Quindi come un'offerta di lettura più ampia e più profonda del reale, con la pretesa di poter offrire niente di meno che un antidoto, ecco, dicevo, per questa crisi che pare generalizzata. E comincio proprio da qui. Il Papa, quando parla di casa comune, dicevo, l'enciclica sottotitolo A cura della casa comune, ha in mente non soltanto l'ambiente, la natura, la struttura, diciamo, ecologica, ma ha in mente l'insieme del mondo, perché della realtà ecologica fanno parte anche gli esseri umani. Anche qui molte volte un certo ecologismo tende a dimenticarsi che l'essere umano fa parte della realtà ecologica e non soltanto come un problema, perché lo distrugge, molte volte fa così, ma anche come una risorsa, perché si prende cura della realtà. Quindi il Papa dà uno sguardo alla casa comune tenendo presente con questo tutto quello che noi possiamo incontrare, quindi non soltanto l'ambiente appunto naturale, ma anche l'ambiente sociale, i legami politici, le questioni economiche, lega continuamente in tutta l'enciclica, continuamente, lega le questioni del degrado, scusate, per esempio, ambientale a quelle del degrado sociale e della povertà, continuamente. Perché i poveri vivono in condizioni di degrado e perché il degrado ambientale colpisce per primo i poveri, per esempio. Ma continuamente li connette, come se fossero in realtà, ecco, e qui entriamo nella descrizione spirituale che fa del nostro mondo, ecco, come se la crisi ecologica fosse soltanto il sintomo estremo, noi vediamo la febbre, mio figlio stamattina febbrone, un classico, devi andare via per una giornata, che cosa fa il più piccolo di 4? Si fa venire un febbrone da cavallo, questo è un rito abbastanza usuale per chi, no, sa che è scientificamente provato che i bambini si ammalano da quando i pediatri staccano diciamo l'ambulatorio e si guariscono miracolosamente nel momento in cui il pediatra rientra nel suo turno di servizio. Ecco, stamattina febbrone, sintomo, il sintomo di qualcosa che sta dietro, dice il Papa. Il degrado ambientale che noi vediamo, su quale lui calca la mano, perché in un paese come il nostro, tutto sommato, noi vediamo alcune conseguenze del degrado ambientale, ma non quelle devastanti che per esempio si vedono in alcuni paesi, diciamo, in via di sviluppo o ad alte latitudini. Ad altre latitudini rispetto alla nostra. Noi vediamo una primavera anticipata, vediamo che nevica di meno, vediamo alcune cose che però ci sconvolgono fino a un certo punto. Ci sconvolge un po' di più, per esempio, sapere, come accade in alcune zone dell'Umbria dove vivo, che c'è un'incidenza di tumori altissima. Come mai? In alcune zone vicino ad alcune magari strutture, allora questo ci colpisce, ma in alcuni paesi del mondo che il Papa ha presente, il degrado ambientale è violentissimo. Causa migrazioni, sciagure da un punto di vista anche di catastrofi naturali, quindi ci sono oggettivamente, calca la mano sulla gravità. Dice però questa gravità del degrado ambientale è soltanto un sintomo di una crisi, di una malattia, che è una crisi generalizzata. Lui guarda la realtà mondiale e dice: se noi osserviamo la realtà mondiale ci rendiamo conto che il mondo vive una situazione di crisi generalizzata. Abbiamo visto prima quella economica e ci ha colpito tutti, quella economica, perché tocca i portafogli, perché si perde il lavoro, perché va sul sostentamento vitale, quindi tocca nel vivo, ma in realtà abbiamo una crisi politica, lo sappiamo bene, non ci fidiamo dei nostri politici, non ci sentiamo governati in nessun modo, e è una crisi anche di pace mondiale, perché il terrorismo che entra in casa nostra dice la guerra generalizzata che in realtà il mondo vive. Il conflitto siriano, che probabilmente è il focolaio più vivo di questi ultimi anche atti attentati terroristici che abbiamo visto in Europa, sono morti non si sa quante migliaia di persone, e certo non militari, non soldati, e si raccontano inenarrabili brutture su bambini e donne fatti in questo modo. Questo è una specie, dice il Papa, di cancro che è generalizzato. Non è soltanto in un paese, è diffuso dovunque. Questa è la malattia, la crisi generale. Il sintomo è il degrado ambientale. Qual è l'agente patogeno, ecco, di tutto questo quadro malato? L'agente patogeno, dice il Papa, è una sorta di atrofia spirituale. Spirituale intendendo non necessariamente soltanto il rapporto con Dio, ma in generale quella dinamica che anima la persona umana e che la fa umana rispetto a un essere vivente, appunto, che non si fa domande, che so, di significato, o che non tende a relazionarsi o ad amare. Una sorta di atrofia spirituale, dice il Papa, invaso la maggioranza, ecco, degli uomini, e così ci troviamo dominati da una malattia che conduce di fatto alla morte, perché porta a guerre, sopraffazioni, ingiustizie, miseria, povertà, distruzione dell'ambiente. La cura di questa atrofia, poi entriamo ancora meglio in che cosa consista, la intuisce, il Papa la descrive, a partire da Francesco d'Assisi. Con questa figura apre l'enciclica, già al numero 10 lo troviamo. Dico questo, dico la soluzione, perché dal quadro che ho fatto sembrerebbe nefasto, no? Diciamo, siamo in una situazione terribile. Ecco, invece il Papa ha uno sguardo estremamente speranzoso. Da gesuita, da bravo gesuita, prima, questo è il metodo di Sant'Ignazio, prima osserva la realtà, poi trova le soluzioni. Una volta trovata la causa, si va alla soluzione. L'essere umano è capace di ribaltare la situazione in cui siamo. Se riesce, dice il Papa, a stanare questo agente patogeno, ecco, e a vaccinarsi, togliersi questa atrofia spirituale, che consiste in che cosa? Adesso proviamo a vederlo. E per riuscire a vederlo prendo spunto appunto dal testo del Papa quando parla di Francesco di Assisi. Dice così al numero 10: credo che Francesco sia l'esempio per eccellenza della cura di ciò che è debole e di una ecologia integrale vissuta con gioia ed autenticità. Lui quando dice integrale, ecologia integrale, intende un'ecologia che tiene presente non soltanto la natura ma anche gli esseri umani, quindi i poveri, chi soffre e via così. È il santo patrono di tutti quelli che studiano e lavorano nel campo dell'ecologia, amato anche da molti che non sono cristiani. Egli manifestò un'attenzione particolare verso la creazione di Dio e verso i più poveri e abbandonati. In lui si riscontra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l'impegno nella società e la pace interiore. Prende San Francesco come icona, poi torniamo su qual è il cuore di questa atrofia spirituale e qual è la soluzione, ecco, ma prende San Francesco come icona di tutto il suo discorso per dire che lui vediamo tenute insieme, ecco, la cura per i più poveri, per i più fragili e quindi l'impegno per la giustizia, la cura per la natura, l'impegno per la società intorno a sé e anche la pace interiore, quindi quella dimensione più intima. La sua reazione a quello che incontrava nel creato, parla sempre di Francesco, era molto più che un apprezzamento intellettuale o un calcolo economico. Quindi quando guardava la realtà non diceva solo, oh, beh, vedi, però questa è bella, o che cosa ci posso fare. Perché per lui qualsiasi creatura era una sorella, era unita a lui con vincoli di affetto. Per questo si sentiva chiamato a prendersi cura di tutto ciò che esiste. Allora, Francesco viene presentato come l'icona del cammino che fa nella lettera a Papa Francesco perché è capace di riconoscersi fratello di tutte le creature e di tutti gli esseri umani a partire dai più poveri e decide di prendersene cura. Perché? Ecco, questo è il centro un po' dell'insegnamento dell'enciclica. Perché? L'essere umano non esiste, dice il Papa, ma è un'evidenza che lui ricava guardando la realtà, non esiste se non in relazione con tutto ciò che lo circonda. Cioè nessun essere umano può vivere da solo, non può sopravvivere senza il creato che lo circonda, non può sopravvivere senza gli altri e chiaramente, lui aggiunge, questo che è lo specifico della tradizione cristiana, non può vivere pienamente senza intuire, almeno intuire, la sua relazione con Dio da cui tutto viene. L'atrofia spirituale di cui dicevamo prima, da cui si scatena tutta la crisi, ecco, secondo il Papa, è proprio questa illusione, o meglio, questa lettura stonata della realtà, cioè essere convinti di poter essere autonomi. Per cui quello che mi sta davanti non è qualcosa che per me è vitale, ma è qualcosa che io posso sfruttare, semplicemente. Allora, se è una cosa che io ho davanti e posso sfruttarla per il mio bisogno immediato qui e adesso, perché tanto se muori o vive per me non cambia niente perché io sono autonomo, allora tutto quello che ho davanti, cose, natura, persone, tutto, diventa qualcosa da semplicemente utilizzare, sfruttare e prendere. Fino a che punto? Fino alla distruzione totale? Fino alla distruzione totale, tanto non mi cambia niente. Noi quando buttiamo via una qualsiasi cosa di quelle che abbiamo in casa, la buttiamo perché pensiamo non ci serva. Perché pensiamo che non ci cambia niente se la buttiamo. Se anche ci abbiamo il minimo dubbio che qualcosa possa essere riutilizzato, non lo buttiamo. Mio marito è un teorico del non buttare le scatole degli elettrodomestici. Dico, ma abbiamo buttato l'elettrodomestico? Puoi buttare anche la scatola, a questo punto non penso ti serva più. Allora lì, di fronte a questa evidenza, a volte si piega a buttare la scatola elettrodomestico, altrimenti se lo devi spostare dove lo metti? Ecco, quindi per dire, c'è questa tendenza a custodire tutto quello che può servire, quando buttiamo vuol dire che non ci serve. Ecco, l'atrofia spirituale di cui parla il Papa è questo atteggiamento che noi abbiamo imparato nei confronti delle cose ma anche delle persone, dice lui, la chiama la cultura dello scarto. Per cui le cose che ci stanno davanti, ma anche le persone, sono funzionali a quello che mi fa comodo qui e ora. Poi le posso anche, come dire, a un certo punto sfruttare fino alla distruzione. Tanto io vivo lo stesso. Ecco, l'illusione sta qui, dice il Papa, perché in realtà noi siamo una rete relazionale strettissima. Se muore uno, in qualche maniera, si ripercuote su tutti. La sofferenza di alcuni si ripercuote su tutti prima o poi. E la distruzione della realtà che abbiamo intorno a noi finisce per avvelenare e ripercuotersi su tutti. Non è qualcosa che resta lì. Questo si vede molto bene, appunto, dicevo, con la crisi, per esempio, del terrorismo che viviamo adesso. Le guerre non rimangono più lì dove stavano una volta. Una volta c'era una guerra in Africa, noi vedevamo i telegiornali negli anni Ottanta, c'era la guerra lì, anni 70, vabbè, c'era la guerra, rimaneva molto lontana, o c'è la fame lì, vabbè, era lontana, adesso non è più lontana. Si sposta su tutto il territorio mondiale, esplodendo in varie modalità. Le ingiustizie non restano lì dove sono, si ripercuotono in vario modo, impazzite, perché ovviamente moltiplicata l'ennesima potenza, e colpiscono alla cieca, ovviamente. Quindi l'atrofia spirituale, dicevo, di cui parla il Papa, è questa idea di poter sfruttare l'altro o la realtà che ho davanti, tanto per me non cambia niente. Io vivo lo stesso. È un po' una sorta di idea di onnipotenza, un'idea di potersi procurare in qualche modo tutto quello che ci serve a qualsiasi costo, tanto anche se distruggiamo ciò che abbiamo intorno e ciò che abbiamo, come dire, e gli altri che sono intorno a noi, tanto noi possiamo tranquillamente sopravvivere. Questo ci porta, dice il Papa, in realtà a schiacciarci, ecco, sui nostri bisogni immediati. Perché capita questo? Meglio, perché ci illudiamo di essere così autonomi? Perché invece di alzare lo sguardo su tutta la totalità della nostra natura umana, per cui relazioni, creatività, intelligenza, incontro, fede, arte, semplicemente lo stare insieme, ci schiacciamo sui bisogni immediati, che normalmente sono primari, materiali, insomma, e ci portano a rincorrere uno stile di vita che ci rassicuri da questo punto di vista. Avere quello che mi rassicura. In realtà è una sorta di regressione umana. Se voi guardate lo sviluppo dei bambini, i bambini cominciano coi bisogni primari. Normalmente hanno bisogno soltanto di mangiare. Cominciano da lì. Poi noi li laviamo, li cambiamo, perché ci sappiamo che vanno fatte anche queste cose, ma il bambino piange fondamentalmente per essere nutrito. Poi da lì attinge relazioni vitali, sono i bisogni primari che lo spingono. Quando l'essere umano, dice il Papa, si atrofizza spiritualmente, torna indietro. Si accontenta, o meglio, si ossessiona sui bisogni primari che sembrano gli bastino mai, e normalmente sono bisogni quantificabili economicamente, e dimentica di essere invece costitutivamente in relazione con tutti gli altri. Se rompe queste relazioni, se si dimentica di questo e distrugge gli altri e quello che ha intorno, semplicemente muore. Muore. Infatti il mondo va come va. Come mai il mondo va così? Ecco, va così per questa tendenza spirituale perversa, dice il Papa, che si infetta tutto. Infetta tutto. Allora, così, giusto per dare un attimo la voce a lui, per esempio, al numero 42 di questa lettera, il Papa dice così: Poiché tutte le creature sono connesse tra loro, di ognuna deve essere riconosciuto il valore con affetto e ammirazione. E noi tutti, esseri creati, abbiamo bisogno gli uni degli altri. La verità della nostra condizione umana è che noi abbiamo bisogno. Non si può evitare di avere bisogno. Ecco, quindi riconoscere che abbiamo bisogno degli altri per vivere ci permette di vivere con maggiore autenticità e anche di evitare di distruggere tutto quello che abbiamo intorno, perché poi questa distruzione si ripercuote su noi stessi. Non si può essere indipendenti. Questa è non solo un'illusione, ma è una sorta di perversione della natura umana, che invece è fatta per l'incontro, per la condivisione, per la relazione, per interfacciarsi con la realtà creata, renderla bella e farla fiorire anche, no? E farla crescere. Allora l'atteggiamento diciamo, sano, di chi si riconosce costitutivamente in relazione e che è l'opposto di quelli che si pensano di essere indipendenti, è un atteggiamento, dice Papa Francesco, lo richiama più volte, di cura per gli altri, non di distruzione e di sfruttamento, ma di cura. A cominciare, dice lui, da quelli che sono più deboli. Cioè, se devo cominciare a scegliere di curarmi di qualcuno, devo cominciare da quelli che sono più in difficoltà e che sono più in sofferenza, perché funziona più o meno come funziona col corpo, col nostro corpo. Noi quando stiamo male, non è che ignoriamo la parte del corpo malata e ci dedichiamo alla parte sana. Ci dedichiamo con maggiore attenzione alla parte infetta o alla parte malata o alla parte sofferente, perché se no tutto il corpo viene trascinato dietro questa malattia. Quindi la logica è però, ecco, riconoscersi in una condivisione pressoché totale e piena con gli altri esseri viventi. Cioè noi non siamo da soli, siamo una carne sola con tutti. Allora, la spiritualità che il Papa suggerisce, che è il significato, diciamo, per cui scrive una lettera da Papa, appunto, da testimone della fede cristiana e invita tutti i cristiani a prendersi questo stile, ecco, la spiritualità a cui il Papa invita, dicevo, è quella della cura, a cominciare proprio dai più deboli, sapendo che se il più debole muore, muoio anch'io. Ora, questo può sembrare un po' utilitarista, no? Meno generoso, no? Io mi prendo cura dell'altro perché sennò c'è uno svantaggio personale. In realtà non è semplicemente utilitarista, è realista. Io sono una creatura, non vivo da me. Qualsiasi cosa tocco, per sfruttarla o per appunto non curarla, è come se la facessi contro di me. Si riflette prima o poi su di me. Su di me. Mi torna addosso, perché io sono creatura. Vivo una stretta relazionalità con tutto ciò che esiste. Il secondo capitolo di questa enciclica si intitola proprio Il Vangelo della Creazione e cerca di spiegarci, ecco, meditandolo appunto da un punto di vista credente, questo che il Papa sta cercando di spiegarci, cioè che vuol dire che noi siamo in relazione con gli altri. Cerca di farci comprendere profondamente l'identità di ciascuno. È interessante perché noi passiamo la vita cercando di scoprire in qualche maniera come siamo fatti, chi siamo, quali sono le nostre capacità di affermarci, e poi in fondo sembrerebbe che invece la logica della vita è riconoscere che quello che siamo dipende dalle persone che amiamo, da quelli di cui ci prendiamo cura, da quelli con cui siamo in relazione. Cioè noi non siamo e poi stiamo in relazione, noi siamo le relazioni che viviamo, siamo l'amore che scambiamo. Ciascuno di noi è segnato, è strutturato proprio dalle relazioni che stringe. Non ci possiamo difendere dagli altri, se no moriamo. Possiamo vivere solo dentro relazioni amorose, pur faticose. Quindi è questa saggezza che nasce dall'esperienza cristiana che il Papa vuole mettere a disposizione di tutti, e dice così: se teniamo conto della complessità della crisi ecologica e delle sue molteplici cause, dovremmo riconoscere che le soluzioni non possono venire da un unico modo di interpretare e trasformare la realtà. È necessario ricorrere anche alle diverse ricchezze culturali dei popoli, all'arte, alla poesia, alla vita interiore, alla spiritualità. Se si vuole veramente costruire un'ecologia che ci permetta di riparare tutto ciò che abbiamo distrutto, allora nessun ramo delle scienze, nessuna forma di saggezza può essere trascurata, nemmeno quella religiosa, con il suo linguaggio proprio. Poco più avanti dice così: d'altra parte, anche se questa enciclica si apre a un dialogo con tutti, per cercare insieme cammini di liberazione, voglio mostrare fin dall'inizio come le convinzioni di fede offrano ai cristiani, e in parte anche agli altri credenti, motivazioni alte per prendersi cura della natura e dei fratelli e sorelle più fragili. Cioè ci sta dicendo che i cristiani hanno una risorsa in più per prendersi cura della natura e dei fratelli più fragili, e quindi per invertire la crisi mondiale. Una grandissima responsabilità che il Papa dà alla Chiesa. Cioè sta dicendo che noi abbiamo le ragioni spirituali, emotive, intellettuali per mettere, come dire, un cuneo sotto la ruota che gira verso il disfacimento, per fermarla. Perché siamo in grado di porre in atto l'atteggiamento contrario che vaccina l'umanità da questo virus letale che è l'autoreferenzialità, l'individualismo, la separazione da tutti gli altri e quindi lo sfruttamento indiscriminato di tutto ciò che esiste. E per farci capire questo il Papa va sui testi della tradizione cristiana, cioè va sulla scrittura. Noi spizzichiamo solamente perché io sono molto puntuale e non andrò lunga, per definizione, è una scelta di vita, non andare lunga nelle relazioni, per non infierire sul popolo cristiano che già soffre in vari modi. Allora dicevo, punta la tradizione cristiana e va nei testi biblici. Dice per esempio, facendo così una carrellata dei grandi racconti della creazione della Genesi, dice: questi racconti suggeriscono che l'esistenza umana si basa su tre relazioni fondamentali strettamente connesse. Non solo abbiamo tre relazioni, ma queste fra di loro sono strettamente connesse. Ma nella vita familiare, voi siete qui per i bambini, lo sappiamo tutti, no? Le relazioni che abbiamo in casa sono strettamente connesse fra di loro. Non è che io ho una relazione con mio figlio, mio marito ha la sua e poi io ho quella con lui, sono tutte intrecciate. Quando nasce un figlio nuovo si rimpasta tutto. Tragicamente a volte, drammaticamente, si rimpassano tutte perché sono tutte connesse. Non viviamo se non in questa sorta di rete. Ecco, allora, relazioni fondamentali strettamente connesse. E queste relazioni sono, leggendo la Genesi, la relazione con Dio, quella con il prossimo e quella con la terra. Quando parla del peccato, dice: il peccato non fa altro che questo, cioè spezzare queste relazioni, farci credere che possiamo fare a meno di Dio, degli altri e della terra. E di conseguenza sfruttiamo come possiamo sfruttare qualsiasi cosa. Dice il Papa invece al numero 67, noi non siamo Dio. Non siamo Dio. Questa sembra una banalità, no? Ma in realtà pensare di poter sfruttare qualcuno o qualcosa come se noi fossimo superiori, dice che ci pensiamo Dio. Il rispetto per ciò che abbiamo davanti, che sia un essere umano forte o debole, o che sia la natura, dice che non ci sentiamo Dio, ma che abbiamo quella sorta di timore che deriva dal fatto di trovarmi di fronte a un altro uguale a me. Cioè, perché, poi interessante, non ci sentiamo Dio come ce lo immaginiamo noi, perché Dio non è così, che quando si mette davanti a chi è più piccolo a questa sorta di volontà di potenza, di schiacciare o di sfruttare. Lui non è così, ma il Dio che abbiamo nella testa noi è così. E quando ci comportiamo in questo modo, dice il Papa, pensiamo di essere Dio, ma noi non siamo Dio. Non siamo Dio. Anzi, noi abbiamo bisogno dell'altro, di Dio, dei fratelli, di tutti gli altri e della terra. Per cui non possiamo, non solo non possiamo sfruttare, ma siamo degli illusi a pensare di che non stiamo ferendo noi stessi mentre feriamo l'altro. A volte questo aver bisogno di qualcuno sembra una debolezza, no? In realtà probabilmente è la forma più alta dell'amore. Ci sono vari tipi di amore. Allora noi possiamo avere anche un amore di benevolenza, per cui io faccio del bene a uno di cui non ho bisogno, è una cosa buona. Bussa il solito, non so da voi, si gira, da noi abbiamo un territorio, da noi è diviso fra varie persone, diciamo, che vanno vendendo vari prodotti, no? E magari ovviamente uno cerca di relazionarsi positivamente, di far del bene, ecco. È un atto di benevolenza. Se quello non viene più, non è che io soffro le pene, no? Ecco. Ma la forma più alta di amore, forse è quella a cui Dio ci istruisce, quella in cui l'altro per me diventa vitale. Tempo fa mi è capitato in un incontro di parlare con una signora che aveva perso un figlio da 23-24 anni. Una parte di noi muore, non si sopravvive, cioè si sopravvive, ma si sopravvive nell'attesa della speranza cristiana di rincontrarsi. L'altro diventa per me un centro vitale. Come faccio a sopravvivere senza l'altro? Quando si ama veramente qualcuno, amicizia, amore sponsale, figli e relazioni varie, ecclesiali, quando si ama veramente qualcuno, si ha un bisogno viscerale dell'altro. È proprio l'immagine del Dio, della scrittura, no? Con queste viscere che gli si contraggono, ecco, l'altro diventa vitale. Allora, questo bisogno dell'altro non dice la mia dipendenza, dice invece la mia capacità, questo è il quadro che ha il Papa, di amare l'altro e quindi di rispettarlo, sapendo che la mia vita dipende dall'incontro che ho con l'altro, perché io sono un essere amante e quindi il mio amato è essenziale per me. E questo ovviamente, prima ci sono quelli più vicini, ma questo vale per tutti, perché siamo tutta una grande rete e dobbiamo riconoscere, dice il Papa, questa imparare ad avere questo sguardo amante, quindi bisognoso degli altri nei confronti di tutto ciò che esiste, gli altri esseri umani, ma anche il creato, perché anche il creato va guardato così. Chiaramente il Papa ha dei testi molto belli, dove dice il creato va guardato così anche perché è un dono di Dio, è quello che Dio fa, quindi è qualcosa che Dio mi regala. Avete presente, faccio sempre gli esempi, scusate, con i bambini perché è un po' la mia esperienza, no? Quando il quarto genito torna con il forse decimo porta penne per la festa del papà, no? Che uno c'ha una scatola dedicata, noi abbiamo uno scatolone in soffitta con i regali che i bambini collezionano fra asili nidi e scuole materne per le varie occasioni. Sono, dopo un po', ecco. Ma ogni volta che un bambino torna con questo, no, nel dono che fa, c'è tutta la sua fatica, c'è la sua persona, c'è la voglia che ha di, ecco, di vedere. Allora, riconoscere, noi quando lo vediamo, penso che forse qualche genitore non penso che lo faccia, ecco, di dire ah vabbè già ce l'ho, no? Ecco, penso di no, tutti abbiamo una reazione normalmente, no? Mamma mia, l'hai fatto tu, io normalmente per farli contenti dico ma questo l'ha fatto la maestra, e lui fa no, ho fatto io, ma come no? Allora si vanta delle sue conquiste, ecco, per dire che il dono ci dice la persona che sta dietro. Allora questo sguardo sul creato e sugli altri che ci vengono messi davanti ci dice che Dio ha fatto qualcosa per noi, che l'amore è fatto di gesti e di parole. Se noi non tocchiamo l'amore di Dio non possiamo neanche conoscerlo e sapere che ci ama. Quindi il creato è questo continuo farsi presente di Dio, per questo non si può non rispettare, perché dice un amore grande che ci sta dietro. E vado, mi avvio alla conclusione. Il Papa suggerisce alcuni atteggiamenti, o meglio, descrive alcuni atteggiamenti spirituali che emergono da un nuovo stile, cioè se io capisco che sono costitutivamente in relazione con gli altri e quindi vivo non sfruttando gli altri, a cominciare dai più poveri e il creato, ma vivo prendendomi cura degli altri, perché se loro muoiono, muoio pure io, perché io sono un bisognoso. Sono una bisognosa, ecco, degli altri e del creato. Ecco, se mi comporto in questo modo, dice, sorgono degli atteggiamenti nuovi. Adesso li cito solamente, li descrive dal numero 222, siamo proprio verso il finire della lettera. E ci permettono di vivere in modo nuovo. Al numero 222 dice, la spiritualità cristiana propone un modo alternativo di intendere la qualità della vita, incoraggia uno stile di vita profetico e contemplativo, capace di gioire profondamente senza essere ossessionati dal consumo. Cioè, gioire di quello che si ha. Anche qui i bambini sono, ci istruiscono, no? A volte i bambini entrano in questo circolo vizioso per cui appena hanno finito di montare l'ultima costruzione della Lego ne vogliono un'altra. Non hanno fatto in tempo neanche a mettere l'ultimo pezzo, che già sfoglia nel catalogo, i miei hanno l'elenco proprio da cui depennare, no? Allora, questa sorta di fame non gli permette di gustare quello che hanno, perché chiaramente non è che si può comprare una confezione al giorno, per ovvi motivi, ma anche per sensatezza. Senza essere ossessionati, uno gioire di quello che si ha. Infatti, il costante cumulo di possibilità di consumare distrae il cuore e impedisce di apprezzare ogni cosa e ogni momento. Quindi godersi ora, qui. No, quello che devo fare dopo, o quello che non ho fatto prima, o quello che mi manca, ma godersi quello che si ha. E dice il Papa, si può vivere questo crescendo nella sobrietà. La sobrietà. Cioè comprare quello che serve. o anche quello che una volta mi rallegra, ma senza farsi prendere da questo giro. Sobri, semplici, le piccole cose, senza attaccarci alle cose né rattristarci per ciò che non possediamo. Cioè insegna il distacco non dalle persone. Qualche volta anche la Chiesa ha predicato questo, che bisogna tenere una certa distanza negli affetti, perché non si sa mai, tante volte uno ama troppo, dopo vive il Vangelo, è un disastro. No, non questo distacco, ma il distacco invece dalle cose, che si possono prendere questa dinamica spirituale, mangiarci proprio questo bisogno che abbiamo invece di stare insieme all'altro e di goderci la bellezza che abbiamo intorno, che ce l'abbiamo. E chiudo dicendo, citando l'ultimissimo numero significativo, diciamo, in questo quadro che stiamo facendo, che è il 240, e chiudo. Perché noi siamo fatti così? Cioè, perché siamo fatti in modo tale che non possiamo vivere se non in relazione con gli altri, se non bisognosi? Tutto sommato, se io potevo stare da me, no, e essere felice, c'avevo meno rogni oggettivamente, c'erano meno difficoltà. Perché sono fatti in modo tale che devo necessariamente relazionarmi, che devo curarmi degli altri se non muoio pure io, che devo stare in relazione? Perché questo mondo è tutto connesso? Perché se muore il polmone della terra, la foresta amazzonica, o se fanno la guerra in Siria, muoiono anche dal... Perché è tutto così connesso? Perché siamo così vitalmente uno? Il Papa prova a spiegarcelo gettando uno sguardo, dicevo, in questo numero 240, sul mistero della Trinità. Noi normalmente, quando sentiamo la parola Trinità, diciamo, una cosa non si capisce, quindi è inutile che neanche siamo a ragionare. Trinità è il nome strano, ecco, che abbiamo dato al Dio cristiano, che non è niente altro che Padre, Figlio e Spirito Santo, che sono talmente stretti gli uni agli altri da vivere un'unica vita, talmente in relazione fra di loro che noi possiamo affermare che Padre, Figlio e Spirito, pur essendo tre, vivono una vita sola. L'esempio che mi viene così spontaneo per esperienza personale è quello della gravidanza, dove io ho due e una vita sola, nel senso che la vita della mamma tiene su quella del bambino, almeno per una buona fetta del periodo, per cui se muore la mamma il bimbo non riesce a sopravvivere, per la prima parte ovviamente. È un'immagine per capire, no? Tre che si amano al punto, ma non solo si amano, ma hanno bisogno costitutivo dell'altro, sono in relazione al punto tale che non si può, vivono un'unica vita, un'unica realtà. Le persone divine, leggo questo numero e chiudiamo, sono relazioni sussistenti, cioè relazioni. E il mondo, creato secondo il modello divino, è una trama di relazioni. Cioè tutto quello che esce da un Dio che continuamente è relazione, amore e vita condivisa, è relazione, amore e vita condivisa. Il mondo è fatto così, è fatto per stare in relazione, per condividere e per amare. Se noi spezziamo questo meccanismo, muore, pazzisce. Si avvelena, fa la guerra, giustizia, moriamo. Le creature tendono verso Dio e a sua volta è proprio di ogni essere vivente tendere verso un'altra cosa, in modo che dentro l'universo possiamo incontrare innumerevoli relazioni costanti che si intrecciano segretamente. Tutte le creature tendono a Dio, ma tendono anche fra di loro. C'è un intreccio proprio, una tensione. Tommaso d'Aquino diceva che l'amore è il desiderio di qualcuno, la spinta dentro verso qualcuno, proprio siamo gettati sull'altro così. Questo essere relazioni, ecco, costanti, non solo ci invita ad ammirare i molteplici legami che esistono tra le creature, ma ci porta anche a scoprire una chiave della nostra propria realizzazione. Infatti la persona umana tanto più cresce, matura e si santifica, quanto più entra in relazione, quando esce da se stessa per vivere in comunione con Dio, con gli altri e con tutte le creature. Quindi più usciamo da noi per stare in relazione, più cresciamo, maturiamo, ci santifichiamo. Quindi più siamo gettati sugli altri, più abbiamo bisogno di loro, più abbiamo il nostro baricentro all'esterno, altro che indipendenza, autonomia, ecco, ma tutto l'opposto, e più siamo umani. Così assume nella propria esistenza, la persona umana assume nella propria esistenza quel dinamismo trinitario che Dio ha impresso in lei fin dalla creazione. Cioè non siamo fatti per essere autonomi e per essere separati, siamo fatti per entrare in una relazione vitale con chi ci circonda. Tutto è collegato e questo ci invita a maturare una spiritualità e una solidarietà globale che sgorga dal mistero della Trinità. Visto che Dio è amore e vita condivisa, noi non possiamo fare a meno, per essere pienamente umani, di vivere queste stesse dinamiche. Ecco, allora è chiaro che il Vangelo ha molto da insegnare per poter prendersi cura della realtà che abbiamo intorno, perché il Vangelo si è costruito su questo, sul fatto che l'altro è ciò che è decisivo per la mia vita. Io sono pienamente umano nel momento in cui amo, cioè nel momento in cui l'altro diventa per me essenziale. Basta così.
Però adesso lasciamo a lei di riprendere gli stimoli che
sì.
E le domande che ti abbiamo rivolto.
Ci provo. Sono stimoli interessanti, impegnativi, quindi io ci provo. Ve li leggo però perché sennò non avete modo di comprendere. Allora, il primo. All'indomani dell'uscita dell'enciclica Laudato Si, un quotidiano titolava un articolo sulle parole del Papa. Undicesimo comandamento, spegnete i condizionatori. Lei cosa ne pensa? Allora, chiaramente il titolo giornalistico è, diciamo, d'effetto, no? Su uno dei sintomi dello spreco possibile, perché i condizionatori, per quanto ci diano un grande sollievo, diciamo la verità, io d'estate molte volte porto i figli al cinema solo per non soffrire il caldo, perché condizionato, ecco, di per sé sono oggettivamente, oh signore, uno spreco di energia enorme e il quale si può fare a meno, fatti salvi situazioni di malattia magari, no, ospedaliere, eccetera. Penso questo, che è un titolo che invita a riflettere sì, sulle azioni che facciamo. Provocatorio, anche interessante, diciamo, adesso non so l'articolo cosa mirava. Io penso questo, che effettivamente, in questo il Papa è molto chiaro, ma io mi trovo d'accordo, le azioni che facciamo hanno delle conseguenze. E pensare che quello che facciamo non, come dire, è troppo piccolo per influenzare tutto il resto è ovviamente una sciocchezza, perché tutte le azioni si mettono insieme, ma poi anche perché oggettivamente il mio piccolo crea un danno, lo crea piccolo ma lo crea. Noi, se avessimo vicino uno che ci dà pizzicotti in continuazione, ci arrabbieremo, cioè, beh, ma mica te fa una frattura. Ho capito, però sei un tormento lo stesso, ecco, quindi stai fermo. Penso questo, una provocazione da parte del Papa, questo dei condizionatori l'ha detto più volte, è un invito a renderci conto dello spreco che facciamo a volte, senza accorgerci, senza riconoscerlo neanche come tale. A volte non lo riconosciamo neanche come spreco, neanche come spreco. Penso per esempio alle buone abitudini che si ha fra amici di passarsi i vestiti dei bambini, perché i neonati tengono un vestito pochi mesi. E buttare un abito, cioè, non ha alcun significato, no? Ecco, lo spreco in questo. Pensare a chi verrà e vivrà dopo di noi ci aiuta a uscire dalla nostra autosufficienza, prova ad approfondire la responsabilità che abbiamo nei confronti delle generazioni future. Ecco, questo sì è importante, cioè quello che noi facciamo oggi si ripercuote sul domani e l'alleanza con la generazione che ci, diciamo, viene dopo di noi, che ci succede, ecco, è uno stimolo molto forte. In Italia non siamo molto sensibili, anche da un punto di vista economico noi abbiamo rotto questa alleanza. Se ci fate caso, la generazione, diciamo, io penso ai miei genitori, no? Io sono degli anni 70, sono nata nel 73, i miei genitori sono degli anni 40, ecco. La generazione che ci ha preceduto non ha avuto questa lungimiranza per la generazione successiva. L'Italia ha faticato anche da un punto di vista economico a tutelare i quarantenni come ha tutelato i settantenni, perché il dopoguerra ci ha illuso che le risorse non finivano mai, e invece le risorse finivano. Quindi in Italia siamo poco allenati, però questa attenzione sulle generazioni che vengono è fondamentale. Ancora oggi noi investiamo molto poco sui bambini, da un punto di vista, adesso non so come è messa l'Emilia Romagna, ma da un punto di vista di risorse proprio economiche, pubbliche, di spazi, di attenzioni, noi investiamo molto poco sui bambini. Quindi non abbiamo proprio questa tensione per chi viene dopo, e invece le famiglie forse in questo possono essere una risorsa, un pungolo per la società civile, perché a noi i nostri figli ci premono e sappiamo che se gli lasciamo un mondo avvelenato, come dire, non possono sopravvivere, non possono, no? O se gli lasciamo un ambiente degradato o dove non custodiamo quello che ci è stato trasmesso. Forse lo stile, la famiglia può essere in questo senso una grande risorsa per la società, a ricordarsi che ci interessa, per esempio, anche quando facciamo una scelta politica, ci interessa chi pensa ai bambini. I bambini non votano, quindi hanno poco aplomb per i politici, ma noi votiamo però. Se si curano dei bambini ci interessano di più. Questo potrebbe essere, per esempio, un modo. Ma è un atteggiamento su tutto, su tutto, perché quello che noi tocchiamo oggi, ovviamente, poi è per loro. E è sempre un uscire da questo atteggiamento del qui, subito, adesso, ora. L'importante è quello che gli do adesso a mio figlio. No, l'importante è quello che gli dai adesso, ma anche quello che viene dopo, perché lui ha bisogno di molte cose, no? Ah, questa è bellissima. Nelle nostre vite di ogni giorno, quale può essere da domani il piccolo passo percorribile? Non ci faccia passare per un papà o una mamma UFO. Bellissimo. Insieme ai nostri figli, per invertire la tendenza all'autonomia autoreferenziale. Allora, la vita familiare è favorevole per invertire l'autonomia autoreferenziale, perché noi siamo stretti gli uni agli altri. Il danno che fa mio marito, che faccio io, si ripercuote su tutti. Allora, è un ambiente favorevole. Io penso che i figli possano imparare questa inversione dell'autonomia autoreferenziale se noi cominciamo a dirgli i nostri bisogni. Cioè, se non pensano che diventare adulti significhi non piangere più, non chiedere più, non avere bisogno mai di niente, poter fare tutto da soli, poter fare quello che ti pare, poter... Se loro cominciano a capire che diventare adulti invece vuol dire aver bisogno in altro modo, ecco, forse loro capiscono che l'obiettivo della loro vita non è rendersi indipendenti da tutti, ma imparare a curarsi degli altri e ad essere curati dagli altri. Perché non arriva un momento in cui non abbiamo più bisogno di cure da parte di nessuno. Ma non so se voi ve lo dicono mai, noi ci mandate a letto e voi qui fate il comodo vostro, noi ci hanno questo tipo di... E io rispondo sempre, non faccio più il comodo mio da quando sei nato tu al più grande. Anzi, a dire la verità, da quando ho visto il test di gravidanza positivo, neanche da prima ancora, perché ti metto una dieta in ogni modo possibile. Ecco, quindi l'autoreferenzialità è finita nel momento in cui sei venuto al mondo. Benissimo. Questa differenza cristiana, questo andare controcorrente, ha un prezzo che tante volte sentiamo troppo alto, soprattutto nell'educazione dei figli. Come resistere e non cedere alla tentazione di uniformarsi agli altri? Ecco, questa fatica c'è perché effettivamente il contesto intorno a noi preme, no? Preme. Noi abbiamo avuto, è stata un'esperienza interessante. Allora hanno fatto un progetto nella scuola media di mio figlio, del secondo, il mio secondo fa la prima media, e hanno fatto un progetto sulla dipendenza dai mezzi, diciamo dai social network. Ora, mio figlio non ha il telefono e non ha accesso a internet libero, cioè ha accesso soltanto quando ci siamo noi, se deve fare qualcosa, dipende che cosa fa. Sicché lui ha provato a fare una cosa, ha fatto una cosa alternativa, insomma l'insegnante si è arrabbiata tantissimo perché lui non ha questa dipendenza da social network e non ha potuto fare il suo compito come avrebbe dovuto farlo. Dico io, ma tu guarda, se uno si deve andare, no? Allora noi ci veniva da ridere con mio marito, dico, se uno si deve andare a inventare il problema, perché se no questa va in paranoia, se no non sa come mandare avanti il progetto della scuola. Ecco, a volte è molto difficile, perché resistere, per dire, lui è quasi 12 anni, no? Voi immaginate che ci accompagni che hanno il telefono da quando va alle scuole elementari. Allora, non comprargli un telefono, non dargli un telefono in mano, è uno sfinimento. D'altra parte, perché lo chiedono continuamente, no? Ovviamente. D'altra parte, la resistenza su alcune cose dipende dalla convinzione e anche dalla valutazione che abbiamo fatto della cosa. Non su tutto vale la pena fare una guerra. Non su tutto vale una pena. Su alcune cose che riteniamo più pericolose forse vale la pena. Per esempio, il nostro figlio più grande ha avuto il telefono all'inizio senza linea dati, soltanto voce. Perché, mamma? Perché lo strumento internet non è adatto a te. È come darti in mano un'automobile, non la puoi guidare. È pericolosa, allora glielo spieghi, ti metti lì, fai vedere, provi a spiegare. Non sempre funziona, qualche volta funziona. Però certo bisogna avere le ragioni, delle scelte per non uniformarsi, e anche dare l'esempio per primi. Non si spreca, noi diciamo ai nostri figli, non si compra un gioco dietro l'altro, e allora papà non si compra neanche un telefono dietro l'altro se quello funziona, o mamma si è già comprato due paia di scarpe, adesso è un po' sessista questa battuta che faccio, ma si è già comprato due paia di scarpe settimana scorsa, anche se sono in super saldo, il terzo paio di scarpe non lo compri, perché i figli ci guardano e non fanno quello che diciamo, fanno quello che facciamo. È impietosa questa cosa, ma è così. Qualche volta neanche quello che facciamo fanno, ma quello che diciamo proprio non c'ha nessun tipo di effetto. Non so se a voi vi capita, ma è praticamente indifferente. Puoi dire qualsiasi cosa in qualsiasi momento, niente, niente. A qualsiasi età funziona questo. Per dire, mio marito è massiccio, ex rebista, c'ha il vocione baritonale, proprio no, così. Rimproverava il più piccolo a pranzo l'altro giorno: Giovanni, così, è la terza volta che ti dico questa cosa, ancora fai così. Con questa fanno quattro, ecco. Cioè, uno proprio, no, così, senza alcun tipo di possibilità di difesa, cioè sei, ecco, niente, è così. Quindi quello che facciamo, piano piano. Poi questa dell'educazione, voi sapete meglio di me, è un'arte che si improvvisa e si aggiusta. Come si conciliano, questa è terribile, per ultima. Ah no, questa non l'avevo ancora letta. Sento da anni ormai che si stava meglio quando si stava peggio, questo tutti lo sentiamo. Già Agostino si lamentava nel V secolo di quelli che dicevano così. Si stava meglio quando si stava peggio. Penso ora più che mai che il peggio sia iniziato da tempo. Mi stupisce come Papa Francesco riesca anche in un momento così triste ad essere positivo, a dirci degli così forti, a darci degli input, così forti. Non sarà troppo tardi, oddio, la nostra apatia ormai non ci avrà chiuso su tutto? No. Allora, era meglio quando si stava peggio? No, neanche questo è vero, perché tutti i tempi della storia, basta aprire un libro di storia qualsiasi a caso, basta anche Wikipedia se uno... e noi scopriamo che tutti i tempi della storia hanno avuto le loro risorse e le loro tragedie. Io mi ricordo la mia nonna paterna, no, che raccontava, io ho conosciuto 5 figli vivi di mia nonna, e lei diceva che in realtà ha partorito 8 volte, no? E gli altri figli, nonna, noi così, no? Tutti, ma uno è morto di freddo, uno era piccolo, uno, cioè, come uno che gli è cascato dalla tasca un soldo, no? Perché la mortalità infantile era una cosa così frequente che uno si doveva difendere. Noi oggi ci capita una cosa del genere, impazziamo, perché il mondo è migliore, perché non si muore di scarlattina, basta una moxicillina. Come anche oggi abbiamo tragedie terribili, no? Ma veniamo da una storia europea insanguinata di guerre, voglio dire, la Seconda Guerra Mondiale non è che fosse. Quindi questa tentazione che oggi siamo peggio, la sentiamo secondo me solo perché questi sono i tempi che toccano a noi. E certo, noi sentiamo le tragedie di oggi, non sentiamo quelle di ieri, quelle sono finite, però abbiamo anche le risorse di oggi. Per esempio, io mando a scuola mia figlia insieme ai miei figli, non la tengo a casa a fare i lavori di casa mentre i maschi si prendono la terza media. E non parlo dell'Italia di 1000 anni fa, eh? Quindi abbiamo delle risorse, non era meglio quando si stava peggio. Però è anche vero che la situazione del mondo è sempre così drammatica, ecco, che fa sembrare che non c'è speranza. Ecco, i cristiani questo non se lo possono permettere. Perché? Di perdere la speranza. Perché? Perché il Signore della storia è sempre lo stesso. Cioè, il Signore Gesù è sempre lo stesso e ha sempre vinto la morte. Veniamo dalla Pasqua, freschi, freschi. E questa cosa qui non è che è passata di moda. Non ci possiamo permettere di disperare in nessuna situazione, nemmeno le più drammatiche, no? O terribili. E questo si sperimenta sulla grande scala, è più difficile vederlo, ma noi sperimentiamo quanto è efficace questa potenza di resurrezione nella concretezza delle nostre esperienze quotidiane. Quando riusciamo a vincere il nostro limite, il nostro peccato, la nostra fatica, quando uno riesce a perdonare, una persona sa quale potenza c'è dentro la storia del mondo, no? Quindi no, non è troppo tardi, non è troppo tardi. Però bisogna essere realisti, cioè quello che vediamo che va fatto, va fatto. Vediamo fatto, va fatto, quello che ci accorgiamo. Ultima domanda che ho qui: come si conciliano forme estreme di preghiera, quali l'eremitismo e la clausura, con la relazione di amore con gli altri e con il mondo? Oh, bene. Allora, questa è una domanda da 100 milioni. Allora, una monaca di clausura risponderebbe così: Anzitutto, quelle che hanno comunque una vita fraterna hanno delle relazioni, diciamo, amorose. Poi direbbero che la vita che fanno, ve lo posso dire abbastanza informata perché ne conosco, ecco, che la vita che fanno è una vita per gli altri, no? Perché portano nella preghiera, nell'attenzione gli altri. Noi aggiungiamo anche questo, che certe forme di vita hanno una contestualizzazione, hanno, come dire, una forma, qui il Papa a un certo punto dice uno stile di vita profetico, no? Parlando dei cristiani in generale, questi stili di vita che sorgono in altri contesti culturali e storici rispetto al nostro avevano come compito quello di fare da pungolo, una sorta di profezia dentro il contesto sociale per richiamare tutti al fatto fondamentale che solo Dio è ciò che vale veramente, tutto il resto, come dire, si appoggia su questa scoperta, su questo tesoro. Quando io ho scoperto che Dio mi ama, allora qui, da qui può sgorgare tutto. Ecco, allora certe forme di vita estreme hanno questa sorta di compito amoroso, di richiamo verso tutti a riconoscere questo, che è vero per tutti, che se noi abbiamo Dio e custodiamo la relazione con Lui, possiamo vivere le relazioni con tutto, con il creato e vivere una vita piena. Quindi è una sorta di richiamo. Questo vuol dire che ci devono essere per forza, che non possono modificarsi? No, i tempi cambiano, chiaramente ci sono delle evoluzioni anche in questo senso, però hanno, in questa maniera stanno in relazione, come una sorta di richiamo, ecco, agli altri. Non so se ho risposto, ma un tentativo. Queste sono le vostre.